come abbiamo detto, riprendiamo Filone di Alessandria. Siamo ancora alla presentazione, all'introduzione che fa una reale radice. Ed eravamo rimasti prima della parentesi di Adò, Iside, al problema dei due corni di un dilemma, cioè si chiedeva se Dio è immobile, come fa ad avere creato qualche cosa? No, quindi è immobile, però ha creato delle cose, quindi è anche mobile, ma allora è mobile o è immobile? Questi erano i problemi che si ponevano. E allora, pagina 51, primo capoverso, verso la metà, dice, in tal senso i due corni, no, del dilemma, dell'alternativa prendono, per così dire, due direzioni diverse. L'immutabilità ontologica di Dio tende a trasformarsi nelle caratteristiche della sua fedeltà e della immutabilità della sua volontà e delle sue deliberazioni, in contrasto con la precarietà dell'umano e del cosmico.
51.
Sì. 101. Io da 51. E poi dice l'altra, invece il motivo della infinita attività assumerà sempre più spesso i caratteri di una incessante azione provvidenziale, una immutabile volontà di bene in favore del creato, come chiaramente suggerisce eccetera questo passo. Quale anima non penserebbe che il padrone e il governatore dell'universo, senza nulla cambiare della sua natura, restando sempre identico a se stesso, non è sempre buono e instancabile dispensatore dei suoi beni? No? Un primo modo, un primo abbozzo per risolvere la questione. Resta sempre identico a se stesso, ma restando sempre identico a se stesso, è sempre buono e instancabile dispensatore dei suoi beni. No? E lui è identico a se stesso, ma in questa identità lui continua a dispensare i beni. Come avete immediatamente avvertito, è sempre comunque il problema dell'uno e dei molti. Infatti a pagina 103, l'ultimo capoverso prima del capitolo 11, dice: potremmo pertanto concludere queste nostre osservazioni con le parole di Bashkin: il Dio che non partecipa a nient'altro allo scopo di migliorare è sicuramente il Dio della filosofia greca, cioè quel Dio al quale non importa assolutamente niente di migliorare e peggiorare di un angolo, ma è il Dio che gioisce per le pie disposizioni e per gli uomini che si esercitano nella santità, è senza dubbio il Dio dell'Antico Testamento. E avrete anche colto sicuramente, no, che nel Dio che non partecipa a nient'altro, no, non gli importa niente degli umani, è, come dire, è assente l'anima bella, no? Che invece è presente nel Dio dell'Antico Testamento. Perché? Perché gioisce per le pie disposizioni e per gli uomini che si esercitano nella santità. Poi vedremo ancora di più, più avanti. Mentre nel Dio greco, no. Il greco, gli umani facciano quello che vogliono. Siamo a capitolo quinto, dopo aver trattato della concezione prevalentemente religiosa e teologica di Dio, affrontiamo ora la concezione metafisica, di cui forniamo una presentazione unitaria con l'espressione globale sfera del divino. Riteniamo legittima questa impostazione unitaria per i seguenti motivi. Innanzitutto, tra le varie figure metafisiche che compongono questo ambito esiste una costante e strutturale ambiguità di epiteti che si intreccia con una reciprocità di funzioni. In secondo luogo, c'è una base filosofica comune per queste varie figure, consistente nella funzione mediatrice tra creatore e creato. In terzo luogo, esiste una precisa struttura logica che metteremo in rilievo, la quale rende in un certo senso necessario raggruppare in un'unica categoria i vari concetti qui a tema. Anche lui è costretto a fare quello che dicono di fare sempre gli neoplatonici, unificare. No, d'altra parte, per comprendere bisogna unificare, non ci sono santi. Ecco, e poi a pagina 108, primo capoverso, dice in particolare, in questo ambito si dovrà spiegare come i caratteri della inconoscibilità, della immutabilità, della impassibilità di Dio si concilino con il suo rapportarsi al mondo, il quale, tra l'altro, alla luce di quanto si è detto nel capitolo precedente, si pone come il tema essenziale della teologia filoniana. L'Alessandrino cerca di risolvere il problema distinguendo varie figure concettuali e metaforiche in corrispondenza con le diverse funzioni divine in relazione al creato. Tuttavia, proprio nel fare questo, egli ripropone in modo ancora più marcato, anche se ad un differente livello, l'antinomia di fondo tra l'unicità e la molteplicità di Dio, della quale offre soluzioni che rimangono, almeno in parte, problematiche. Ed è per questo motivo che tutto l'ambito delle realtà intermedie è dominato dalla dialettica 1-Olti, la quale è particolarmente evidente soprattutto nella prima figura metafisica, certo la più importante, il Logos, da cui cominceremo la nostra analisi. No? C'è questo tentativo da parte di Filone di eliminare il problema dell'uno e dei monti. In che modo poi lo risolve? Facendo delle distinzioni, ma soprattutto ponendo questo, che poi verrà ripreso nel Medioevo, questo problema dell'uno dei molti al di sotto, no, di Dio. Ma naturalmente mettendolo al di sotto non risolve il problema, semplicemente
è una contraddizione.
Esatto, è come se non ci fosse. 112, primo capoverso, e qui c'è una citazione dalla rete delle cose divine di Filone: tutte le altre cose sono per loro natura inconsistenti, e se mai riescono ad avere una qualche consistenza è perché sono tenute insieme dal Logos divino. Ma no, questo fa il Logos divino, tiene insieme le cose. Egli è la colla, è il vincolo che riempie tutte le cose della sua essenza, colui che rinserra e tiene insieme ogni cosa, è per eccellenza ripieno di se medesimo, ripieno, uno fa pensare a... Vabbè. Non avendo bisogno di altro assolutamente, di basta il suo ripieno. Il senso precipuo di questi passi, letti alla luce di quanto abbiamo mostrato nel capitolo terzo, è quello di trasmettere al creato il carattere divino della immutabilità e della stabilità, già che, come dice Filone, il Logos infinito del Dio eterno è il più forte e il più stabile sostegno della totalità del cosmo. Vedete che c'è sempre bisogno di qualche cosa che intanto metta insieme, cioè unifichi, e che poi mantenga unificato. Tentativi di arginare l'irruzione continua e incessante dei molti, che come sappiamo da Platone sono i cattivi. E i cattivi vanno arginati, vanno gabbiati, vanno conclusa.
Campi di concentramento del monte. Dicevano i tedeschi.
Sì. Ora ecco il logos, no, che avrebbe per Achillone questa prerogativa di tenere insieme, perché poi farà questa distinzione che c'è in greco, infatti si può usare logos tanto come parola quanto come ragione, indistintamente, a seconda della esigenza del momento. Questione questa notevole, perché dice di come sono fatte le parole, vengono utilizzate a seconda della esigenza del momento. Ciascuna parola ha un numero indeterminato di significati, no? Questo è la possibilità, costituisce la possibilità dell'interpretazione, perché se non ci fossero tutti questi significati, cosa interpreto? Si tratta di, naturalmente, si tratta di decidere, no? Cioè proprio di tagliare via quei significati che io ritengo importanti, e sono importanti quei significati che consolidano la mia volontà di potenza, alla breve.
Questi sono gli incipit del Vangelo di San Giovanni, il principio del verbo.
Sì,
che poi è il logos, no?
Ah, certo.
Però anche lì si può intendere come verbo, come ragione.
Sì, sì. È per questo che esiste l'interpretazione, perché le parole sono polivoche, non sono univoche. E allora c'è il significante, no? E poi c'è l'aperon di significati, a perdita d'occhio. E quindi bisogna decidere quali significati accoglieremo, che sono quelli che naturalmente servono alla mia tesi, ovviamente. Mica le prendo così a caso. E questo è, da una parte, costituisce la possibilità stessa di parlare, cioè di rinviare, e quindi dell'interpretazione, ma dice anche dell'impossibilità dell'interpretazione, perché l'interpretazione determina un certo significato, un certo numero di significati, e tutti gli altri perché vengono scartati? In base a quale criterio? In teoria non dovremmo scartarne nessuno, ma se non ne scartassimo nessuno non parleremmo.
Infatti penso che sia necessario interpretare.
Eh?
Penso sia necessaria l'interpretazione.
Sì e no, direi così da tutto. Sì, è necessaria, perché è quella cosa che consente di mostrare un rinvio, cioè di avere accesso a quei significati che mi servono per la volontà di potenza. Ma anche no, perché qualcuno potrebbe dire, più quelli che vanno a cercare il pelo nell'uovo, no? Che per esempio già soltanto il legen qui è un caso di interpretazione, ma perché ci si sposta dal legen al dire qualcosa. Questo qualcosa sarebbe l'interpretato, no? Del legen, che sarebbe l'interpretante. Sì, a condizione che il legen e il ti siano separati. Ma se sono lo stesso? Se sono lo stesso, allora non c'è più l'interpretante e l'interpretato, perché sono la stessa cosa. Per questo dicevo sì e no. cioè questa simultaneità in effetti è quella che peraltro consente l'interpretazione. Senza questa simultaneità non ci sarebbe neanche la possibilità dell'interpretazione. La quale interpretazione mostra, no, dice quali sono i significanti, quali significati scegliere, ecco. No? L'interpretazione decide quali significati occorrono, quelli che mi servono. Può farlo perché ciascuna parola ha una quantità sterminata di significati. Ma ancora qui dice, alla fine della pagina 112, l'ultima riga, per ciò che concerne l'ambito della mediazione antropologica, è presto detto, basti tener conto che per Filone le anime immortali sono parole, logoi, in corpore, e che l'uomo noetico, no, pensante, altro non è che una copia del logos. Ancora nella costituzione antropologica Filone pone in massimo risalto il logos come forza direttiva della sensazione, ed è manifesto che ciò avviene per analogia con l'azione del logos sul cosmo. Ecco l'analogia importantissima, no, nell'interpretazione, perché l'interpretazione ha bisogno dell'analogia, si nutre di analogia. E questa analogia comparirà spessissimo, no, nel logos, analogia con l'azione con il cosmo, no? Naturalmente occorre supporre che il cosmo abbia un ordine, e allora io posso costruire quell'analogia che dice, siccome il cosmo è ordinato in un certo modo, anche il logos, che in grosso modo funziona alla stessa maniera, anche lui avrà un suo ordine. È il pensiero che funziona così. Il pensiero, quando pensa, funziona esattamente così. L'analogia è ciò che sì consente di pensare, ma consente di pensare cose che non sono sostenibili in nessun modo. Qualunque opinione non è sostenibile teoreticamente, perché non esiste una verità epistemica. L'opinione muove dalla certezza inconsapevole che esista una verità epistemica, se no non avrebbe quella opinione, perché non significherebbe niente. Non ce l'avrebbe, così come non ha l'opinione apposta, per esempio. L'opinione, la credenza, la superstizione, tutte queste cose necessitano dell'idea della verità epistemica, senza la quale crolla tutto. Non c'è opinione possibile senza verità epistemica, perché io penso che sia bene così. Sì, posso pensare, certo. Ma perché lo penso? Cosa me lo fa pensare se non altre cose che io per qualche motivo ritengo vere? E se non lo possono avere, c'è anche questa eventualità. E lo sono e non lo sono simultaneamente. Dove sta la verità? Dappertutto, in un certo senso. No? Ovunque. In questa infinita frammentazione, in questo apeiron. Potremmo dire che la verità sta nell'aperon, in un certo senso. E l'aperon è l'impossibilità dell'opinione. Come faccio ad avere un'opinione? Se non posso, come dire, appoggiare il piede su nulla, non posso soffermarmi su nulla, perché appena mi ci soffermo questa cosa scompare. Apparendo, leggono. E Eppure si pensa sempre per opinioni, anzi non c'è altro che le opinioni, cioè la doxa, no? Si pensa così, appunto, si crede così. È inevitabile. Ciò che è evitabile, anche se non è facile, è il credere che sia così. Certo, mi avvalgo della doxa, so che questo tavolo può sostenere questo libro, no? Penso che sia così e mi avvalgo di questo per metterci sopra il libro. Ma anche questa banalissima considerazione, se io incominciassi a interrogarla, interrogare, mi trovo faccia a faccia con l'ateo, con l'impossibilità di stabilire alcunché. Perché per fare una cosa del genere io devo già presupporre di sapere che cos'è il libro, di sapere che cos'è il tavolo, di sapere cosa significa sostenere, sapere che cos'è la forza di gravità. Devo fare come se sapessi di tutte queste cose, ma le so? Che cosa dico quando dico che so qualcosa? Che conosco il principio di ragionamento. Questo principio di ragione dove lo trovo? Nella verità epistemica. Se non c'è la verità epistemica, che facciamo? Cesare? Dunque, pagina 114, qui c'è un passo interessante, si trova nel primo libro del Vita Moses, dove si introduce la figura dell'Orthos Logos. No? Orthos, non so che sarebbe il Logos, la parola adeguata alla cosa, che nella considerazione del nostro filosofo viene a corrispondere alla legge di natura, si ha così la retta ragione di natura che è principio e fonte di virtù. E per altro verso anche la guida dell'uomo virtuoso in quanto protettore, tutore, padre del nostro essere composto. Ecco, l'ortotes diventa principio e fonte di virtù perché ci si adegua alla natura. Di nuovo qui c'è la presupposizione di sapere cosa sia la natura, naturalmente. E, ovviamente stiamo parlando di un discorso religioso. Quindi un discorso che è sempre e comunque pilotato dalla credenza in un Dio che garantisce tutto, perché ce l'ha mostrato prima, a differenza del greco, dove il Dio non garantisce un accidente di niente, nel coso, come si chiama, nell'ebraismo, no? Nel cristianesimo naturalmente, Dio invece diventa garante di tutto. È un bel passo avanti, si legge qua e là fra le righe, poi alla fine lo dirà più o meno esplicitamente, ma finalmente poi è arrivato il cristianesimo e abbiamo risolto, perché lui è cristiano, è fondamentalmente cristiano, ma è un neoplatonico tanto reale quanto il suo allievo Radice. E anche gli altri maestri di Radice, anche Radice, questo non è l'altro, niente, come ho detto. Sempre 114, l'ultimo capoverso. Appare chiaro che la forza generativa del Logos non investe semplicemente la sfera morale, ma anche il livello gnosiologico in senso lato, la conoscenza del sensibile e del soprasensibile. E ciò è del tutto naturale se si tiene conto della stretta connessione che esiste nel nostro filosofo fra la sfera etica e quella conoscitiva, no? Ha detto prima, attenersi alla natura è fonte, è principio e fonte di virtù. D'altra parte, dice, a tale rapporto fa capo anche la vasta tematica del logos come luce, attraverso la quale si va esplicando un sistema di tipo emanazionistico che rende conto unitariamente sia degli aspetti noetici, sia di quelli sensibili della conoscenza. Filone fa ben notare che tanto a livello dei sensi quanto a livello spirituale, la luce e la illuminazione sono condizioni essenziali del conoscere. Questo viene da Platone, naturalmente, no? Dal mito della caverna, della luce che illumina e che mostra come stanno veramente le cose. L'illuminazione è, sì, certo, quella che fa vedere le cose, questa lampada qui sopra ci fa vedere, se no non vedrei niente, no? Ma c'è un'altra illuminazione, quella spirituale, quella che fa vedere che cosa? La verità, quella vera, quella epistemica.
E poi
sarà lampada. Sì, è adesso con i provochi e allora vi racconto della lampada che è sul tavolo.
Quella.
Vabbè. Poi passiamo ora agli ultimi due aspetti del logos inerenti al livello di mediazione religiosa. Sia il logos sacerdotale che quello profetico hanno una specifica funzione mediatrice. Mediatrice sempre fra il creatore e il creato, cioè tra l'uno e i molti. Il primo esercita questa funzione in due sensi: l'uno, che si dispone dall'alto in basso, e cioè da Dio all'uomo, e che consiste nel tradurre in parole la volontà e la natura dell'ineffabile. L'altro, che si dispone dal basso in alto, e cioè dall'uomo a Dio, e che si risolve invece in una funzione di guida e di purificazione esercitata nei confronti dell'uomo che intende spiritualmente progredire. In tal senso esso finisce col coincidere con la nostra coscienza individuale, no? Questi due movimenti, che sono poi quelli di Plotino, in fondo, no? Che sono circolari, cioè dall'uno, no? L'intelletto, l'anima e tutto il resto, che poi risale all'uno dopo la purificazione, naturalmente, perché se no, si è purificato, possiamo fare niente.
Posso
fare una... Sì, dica.
Una divagazione, perché non so se c'entra.
No, divaghi.
E questa necessità di trovare qualcosa di superiore,
mm-hmm,
no? Io qualche cosa,
sì,
che garantisca in qualche modo. Ecco, mi interrogava questo, no? Cioè, questa necessità di che poi coinvolge nessuno nel quotidiano, no? Come se avesse bisogno effettivamente di qualche cosa che lo guidi.
Sì, sì.
Come se l'uomo non avesse, come dire, sufficiente fiducia nelle sue possibilità.
Sì, perché, ma dice bene, perché in effetti l'uomo, ma anche nel pensiero greco, l'uomo è travolto da infinite cose, cioè da molti. E finché è travolto dai molti non riuscirà mai a trovare la sua direzione. Poi arriva Aristotele che dice che non c'è neanche la verità epistemica, c'è un disastro totale. No, e quindi ecco.
Ma che non gli abbiamo fatto per la fine di Democrito.
E quindi.
No, niente.
Quindi dicevo, non c'è, come se il pensiero greco, almeno in buona parte, avesse mostrato l'assenza, poi con i sofisticati sofisti, no? L'assenza di una direzione, perché non c'è una verità da seguire, non c'è una verità da raggiungere. Non sappiamo da dove siamo partiti né dove siamo diretti, di conseguenza. Possiamo solo continuare questo racconto che è il nostro vivere, in fondo i sofisti dicevano questo alla fine, adesso non mi sa che cosa. Racconto che potremmo dirla così, non ha capo né coda in un certo qual senso, no? Perché non è sottoponibile a un criterio vero funzionale, perché non c'è questo criterio vero funzionale, lo possiamo inventare, ma rimane una cosa inventata da noi. È sorto a un certo punto, è sorta l'idea, l'urgenza, la necessità invece di un qualche cosa di stabile, no? Probabilmente anche in connessione con vicende sociali e politiche, no? Di qualche cosa di fermo, di sicuro, qualche cosa che desse l'opportunità di governare con certezza.
Non si sarebbe, non sarebbe il terrore di essere solo, io.
Beh, sì, sì, anche, sì, essere solo con i suoi pensieri. I suoi pensieri, io ho un'idea, mi faccio vedere qualche cosa, però questa idea è evanescente, mi sfugge dappertutto, quindi cerco altri che la confermino, altri che mi dicono sì, bravo, hai ragione, è così. Cosa servono gli altri? Servono a confermare che io sono il migliore, adesso per farla breve, no? Che sono sempre io.
Che è dopo gli anni di Marchese del Grillo.
Sì, in un certo senso sì. Ma sì, anche quell'ultimo cosa, no? Che lei non sa chi sono io. Certo che lo so, però non si può dire. E allora ecco, a questo punto è sorta, ma è sorta poi in fondo con Plotino, dopo il pensiero greco che ha mostrato la catastrofe del pensiero, soprattutto poi con i sofisti, l'impossibilità di costruire qualunque cosa, la famosa accusa di Platone, no, voi sofisti sì, distruggete tutto ma non proponete niente, no, non proponiamo niente perché non c'è niente di solido da proporre, di stabile, di fermo, di sicuro, non c'è nessuna verità epistemica da proporre, perché è quello che Platone chiedeva, non mostratemi allora voi qual è la verità, non c'è, perché devo mostrarvi, è aiutato a pagare, ecco, erano brutti, sporchi e cattivi. E quindi sì, la questione è importante perché coinvolge qui tutto il pensiero occidentale da sempre, cioè da Filone. A Filone è quello che ha proposto l'ermeneutica in un certo qual modo. Poi Plotino ha dato una sistemata e poi è arrivato Agostino e tutti quanti che hanno costruito il cristianesimo. Sì, Paolo inventò il cristianesimo, sì, in parte, sì, certo, ma da solo non avrebbe fatto niente senza il supporto teologico dei padri della Chiesa, dei padri fondatori. Basta pensare ai tre padri cappadoci, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo, sempre devo ripetere, i tre padri cappadoci, che sono i primissimi, proprio, subito dopo Tertulliano e quell'altro, come si chiama, Origene, e siamo proprio al primo secolo dopo Cristo, cioè appena ancora caldo praticamente già si agitavano per costruire il cristianesimo, ciò che sarebbe diventato poi il cristianesimo. Ecco allora l'ermeneutica. L'ermeneutica serve esattamente a questo. A non essere soli. Sanno. Perché se io dico che questa cosa vuole dire questa cosa qua, e fa faccio in modo che altri lo pensino, perché l'interpretazione è sempre rivolta ad altri, non interpreto per me. Sì, posso interpretare per me, ma immaginando che questa mia interpretazione poi possa essere diffusa. L'interpretazione serve a convincere, è anche uno strumento retorico.
Quindi sempre costringo gli altri a pensare come me.
Sì, questa è l'idea, certo.
Ma in ogni caso, perché anche se non fossero d'accordo, avrei comunque condotto i miei interlocutori a ritenere che la verità epistemica che ho posto io sia degna di dibattito. Cioè, di tutte le infinite possibilità del dire, ho costretto l'interlocutore a scegliere.
Sì, sì. Beh, questa è una tecnica che viene utilizzata spessissimo anche oggi, no? Per esempio, Gabriele è una persona onesta, no? Però io insinuo, no, che invece sia un malfattore, senza avere nessuna prova, lo insinuo, la butto lì, no? Naturalmente utilizzando la gran cassa dei giornali, della televisione, eccetera. Cosa succede? Succede che a un certo punto le persone cominciano a pensare, se tutti dicono, cioè tutti i giornali, eccetera, dicono che è un malfattore, almeno qualcosina di vero ci sarà. No?
Una trentina di anni fa ho portato alla grande.
Quanti anni fa?
Una trentina.
Ah sì. Ora, e questa è la figura, no, di cui dicevamo, cioè utilizzare un aspetto particolare, prendere questo aspetto, che non importa se è vero oppure no, anzi, se è falso è meglio. Perché è meglio? Perché se è falso è costruito meglio. Essendo falso l'ho costruito io con tutti i crismi, no? Mentre una cosa vera, se devo attenermi a ciò che è accaduto, che mi dicono che sia accaduto, ho comunque dei limiti. Se invece mi invento una cosa, non ho limiti, posso inventarmi tutto quello che mi pare. Posso inventarmi che Gabriele ha sottratto 1 miliardo di euro alla cassa del Vaticano.
Magari.
Vabbè, adesso non so. Dovesse accadere lì,
no? 10.000 euro così
che ti cascano mentre ecco,
no, anche ancora l'interpretazione ha a che fare anche con le origini, perché chiaramente l'interpretazione cerca di togliere questo vero,
esatto, è il suo compito,
il compito di svelare quello che il testo voleva veramente dire.
Esattamente, esattamente. Salvo poi intappare nel circolo ermeneutico. No? E cioè io tolgo il velo, quello che mi si rivela, o mi si disvela, no? A questo punto, e come faccio a sapere che la verità è vera? Devo interpretare anche quella. Siamo davanti all'infinito.
Si rivela.
Eh?
Si rivela.
Ecco, esatto.
Tra l'altro poi seguendo la non contraddizione del ragionamento, perché alla fine colui che interpreta, l'interprete, può anche giungere a una conclusione che di per sé non pensava che all'inizio fosse quella giusta, ma la cosa importante è che il suo ragionamento perde senso. Quindi deve essere coerente,
sì, certo,
perché ha bisogno che ciò che interpreta porti alla verità di sé, la quale non deve essere incoerente,
non deve essere autocontraddittoria. Mentre sappiamo che ciascun elemento linguistico è autocontraddittorio, perché è se stesso nella misura in cui è altro. Per cui la autocontraddittorietà fa parte integrante di ciascun elemento linguistico, che è necessariamente autocontraddittorio, se non lo fosse non potrebbe rinviare l'altro. Quindi evitare la contraddizione, sì, come importante, ma la contraddizione come figura retorica. In fondo è una figura retorica il principio di non contraddizione, anche se è posto come principio logico, anzi un fondamentale principio logico, no? Identità, non contraddizione, certo, chiuso. Ma queste cose, come dire, è come se venissero utilizzate dalla retorica per limitare la possibilità di parola. Cioè non posso, ciascuna parola ha una quantità sterminata di significati, no? Alcuni dei quali anche contraddittori, certo? Quindi il principio di non contraddizione fa in modo che tutti quelli che si oppongono a ciò da cui sono partito, no? Vengano scartati. Bisogna aspettare fino a Hegel perché qualcuno dica, beh, non è proprio così, perché anche quello che scartiamo ha a che fare con ciò che teniamo invece. E infatti non ha a che fare, sono due facce dello stesso. E mostra come ciascun elemento sia necessariamente differente da sé. Ciascun elemento è per forza anche il suo negativo. Se non lo fosse, scomparirebbe anche lui. E allora ci troviamo sempre di fronte a questo problema. Noi continuiamo a parlare, ma astenendoci all'unica verità di cui disponiamo, cioè la doxa. E in fondo anche quello che stiamo facendo qui è rilevare come dei discorsi che, sui quali poi si è costruito tutto il pensiero occidentale, no? Siano fondati su niente, siano costruiti su nulla, siano costruiti anche quelli sulla doxa, e dopo si è operato un lavoro enorme per cancellare questa provenienza dalla doxa, facendo invece procedere tutto quanto da Dio. E Dio, come sappiamo, perché ce l'ha detto il coso, quindi il Mugliocco, non mente, no? Anche Einstein ha ribadito, non mente, e quindi è così come dice lui.
Sto riflettendo sulla questione giudiziaria.
Sì.
Perché mi ha fatto venire in mente voi chiamando per questo problema della verità, ci sono moltissimi.
Ah, certo.
In effetti non si parla mai di verità, ma si parla di verità giudiziaria, cioè quella che emerge all'interno di un dibattimento processuale.
Sì.
Come se ci fosse la consapevolezza che non c'è la possibilità di arrivare alla verità. E quindi in qualche maniera come si deve arrivare a qualcosa, si stabilisce che quella è quella che in quel frangente può andare, può essere scoperta.
Sì.
Per decidere.
Sì. Sì, perché una verità ci deve essere per forza. La costruiamo noi, no? Ma da quel momento diventa una verità. E... certo, la questione della prova, per esempio, no? Nell'ambito giudiziario è importante. Quali prove vengono accolte? Una volta si usava la tortura, no? Sotto tortura dirà la verità, poi si è accorti che sotto tortura diceva qualunque cosa al suo contrario.
Processo all'intorno.
Eh?
Processo all'intorno.
Sì. E allora si cercano che cosa? Beh, si cercano testimonianze, no? Testimoni. E poi indizi, ciò che si costruisce a partire da tutto ciò è un'opinione in fondo.
Nemmeno una confessione, quindi.
Nemmeno
la confessione.
No,
certo. È una prova.
No, non basta da solo, certo. Qualcuno può confessare per proteggere qualcun altro, come accade poi abbastanza frequentemente. No. È sempre un'opinione, alla fin fine, quella che domina, cioè la doxa.
In effetti sto pensando che la sfiducia che c'è genericamente nei confronti della giustizia è perché il cosiddetto popolino si aspetta la verità epistemica, cosa che non si può credere.
No. Sì, c'è tutto un discorso che magari un giorno faremo sulla questione della prova in ambito giudiziario. Ecco, qui parla delle idee. Idee che sono un aspetto importante, perché dice, passa alla pagina 117, un secondo capoverso, ah no, pagina prima, le idee, cominciamo da qui. Cominciamo dalla figura metafisica delle idee. Va subito detto che la teoria delle idee costituisce una verità irrinunciabile per il nostro filosofo, no? Platone, naturalmente. Dice infatti Filone: non v'è un solo tipo di uomini empi e sacrileghi, ma ve ne sono molti e differenti. Gli uni infatti sostengono che le idee in corpore non sono se non un nome vuoto, privo di vera realtà, no? Cioè negando totalmente la posizione di Platone, che le idee invece sono la cosa più reale che si possa immaginare, eliminando così dagli esseri ciò che costituisce la loro realtà assolutamente necessaria, ovvero il paradigma archetipo di tutte le qualità essenziali secondo cui ciascuna cosa riceve la sua forma e la sua misura dalle idee, no? Qui siamo Platone. E dopo, nella pagina successiva, al punto C, la collocazione delle idee nel mondo avviene per il tramite del concetto di potenze, come risulta dal seguente testo di fondamentale importanza. Qui cita da qualche parte, non so. Secondo la dottrina delle idee, Dio ha creato l'universo ma senza impegnarsi di persona in questo compito, perché, essendo egli detentore della felicità perfetta, non poteva entrare in contatto con la materia indefinita e caotica. Egli fece ricorso alle sue potenze incorporee, il cui vero nome è idee, al fine di conferire ad ogni categoria la forma che le era più propria. Quindi queste idee, in Filone, non sono altro che le potenze di Dio, perché Dio non poteva sporcarsi le mani e mettersi le mani in pasta, ma attraverso le idee poteva costruire tutto quanto. Ecco, la sapienza, siamo a 120, l'inizio parla della sapienza, no? La Sofia. Facciamo notare che la maggior parte delle connotazioni della Sofia, le quali possono rapportarsi alla immagine della sapienza come luogo, come moglie o sposa di Dio, in relazione alla creazione del mondo e come fonte, trovano ampi paralleli anche nella simbologia del Logos. Dobbiamo dunque considerare l'identità dei due termini in senso assoluto e totale, e in caso di risposta affermativa, qual è il motivo di una tale ridondanza di termini? Bisogna innanzitutto notare che Filone, anche in questo caso, assume una posizione a prima vista ambigua. No, c'è una contraddizione. Ma questa contraddizione, dice poco dopo, può trovare un'adeguata giustificazione nell'ambivalenza semantica del termine logos, il quale da un lato significa parola, dall'altro ragione. Ecco, la parola significa tante cose. E quindi possiamo giocare, no? Prendiamo di volta in volta quel significato che ci è più conveniente. In fondo anche prima c'era un ambito giudiziario, no? quali elementi considera il giudice, quelli che gli servono per chiudere il caso, e chiudere il caso gli serve per la sua carriera. Oltre ad altre considerazioni, naturalmente, che in molti casi ci sono altri fattori che intervengono. L'osdic è, ecco, in quanto significa ragione, esso può ritenersi generatore e promotore di sapienza, se non addirittura identico alla sapienza, come peraltro si verifica nella maggioranza dei casi. Lo stesso riferimento al concetto di parola spiegherebbe altresì la medesima funzione cosmopoietica delle due figure. Basterebbe in questo senso interpretare la parola di Dio nel suo significato biblico, ovvero come parola che crea e nello stesso tempo ammaestra e redime. Ed è proprio a questo punto e su questa base che è lecito, rispondendo alla domanda che ci eravamo posti, equiparare le figure di Logos e di Sapienza, ritenendo quest'ultima come la trasposizione in forma biblica della prima. No? In questo caso la Sapienza sarebbe la corretta interpretazione della parola. Quindi c'è il significante, no? Il significato, e la Sapienza è il sapere, cogliere il significato più appropriato, cioè il significato che meglio si confà a ciò che io voglio. Ecco qua le potenze, no? Siamo a pagina 129, a metà, poco così. Quando Filone parla del rapporto tra le potenze e Dio come trinam perceptionem unim, cioè come la percezione trinitaria dell'uno, o delle potenze come ombre dell'unica e medesima realtà, oppure parla di Dio come visibile anche separatamente e nello stesso tempo rivelantesi nelle potenze, certo non admira la riduzione a sistema della realtà del divino, ma la sua strutturale unificazione. In quest'ottica ovviamente per lui non è tanto rilevante precisare con esattezza i caratteri specifici e l'ordine dei livelli gerarchici, quanto determinare il loro nesso fondativo per quello che ha di unificante. Cioè l'importante è unificare, ricondurre tutto quanto a Dio. Finché non avviene questa unificazione, permangono i molti. E finché permangono i molti, non c'è la possibilità di stabilire alcunché. Ecco perché la coappartenenza dell'uno e dei molti rappresenta, ha sempre rappresentato e continua a rappresentare un enorme problema, perché impedisce l'unificazione. O meglio, unificando, disperde. Disperdendo, unifica. No? Vi ricordate il famoso detto di Eraclito? Ciò che sorge sorgendo dilegua. L'uno sorgendo dilegua nei molti, i quali molti naturalmente dileguano nell'uno, ma si coappartengono. Coappartenendosi è impossibile stabilire qualunque cosa, è impossibile dunque avere un'opinione, perché non la posso avere. Posso soltanto continuare a raccontare.
Che poi tra l'altro la condizione che viene suggerita per risolvere la contraddizione è la ragione stessa per cui si può parlare della contraddizione.
Certo.
L'autocontraddizione.
Ah, sì, certo, certo. È così. Vabbè. Non abbiamo finito questa parte. La finiamo mercoledì prossimo e cominciamo anche a leggere alcune cose del De Opificio Mundi, la creazione del mondo. C'è proprio il testo di Filone, qui siamo ancora all'introduzione di Reale e di Radice. E così ci avviamo alla lettura delle 1340 pagine.
La significazione, cioè, questo ritorno a Dio, no? Perché entrambi è una sorta di... è come se questa unificazione avesse come obiettivo, cioè, un momento in cui unifico, e quindi non sono più nei molti, no? Un momento in cui raggiungo Dio e non sono più nei molti, io conosco me stesso, so chi sono, e a quel punto arrivo al massimo della volontà di potere.
Beh sì, mi identifico attraverso Dio, sì. È quello che dice Plotino, no? Quando si contempla l'uno ci si identifica, cioè ci si rende conto di che cosa si è veramente.
Appunto, conoscere se stesso senza...
Sì. Solo che in Plotino, e qui c'è la questione interessante, ma era già anche in Filone, no? A fronte di Dio io non posso che rilevarmi come nullità di fronte a Dio, ma non di fronte agli uomini, di fronte ai quali...
Beh, ma al cospetto di Dio, teoricamente, al cospetto di Dio c'è una sorta di autoelevazione anche.
Ma più che altro perché al cospetto di Dio non ci si può riconoscere come altro. Quindi bisogna per forza annullarsi quando si è in contatto con l'uno.
Sì.
Perché altrimenti si riconoscerebbe che non è uno. E io sono altro e quindi molti.
Pensavo al fatto che questo percorso comunque, diciamo, è un percorso della volontà.
Sì, ma ne parlavamo forse qualche volta fa, no, che prende due strade. L'uno è la strada gnostica, no? Io voglio essere Dio, cioè voglio diventare come lui. E l'altra invece è quella neoplatonica. Io voglio partecipare di Dio, non potrò mai essere lui, ma partecipando di Dio posso innalzarmi, no, al maggior livello possibile, ma non potrò mai essere lui. Infatti ce l'aveva a morte con i gnostici.
La parte del più forte.
Esatto. Va bene.